Allora, rileggiamo il nostro versetto, che è un versetto guida di queste nostre riunioni. Grazie a Dio non potevamo aspettarci migliori ospiti per riprendere le nostre riunioni di Sentieri Antichi, se non avere con noi la sorella Lea e il fratello Rinaldo Remoli. In Geremia, il capitolo 6, così dice il Signore: fermatevi sulle vie, guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ci fermiamo in questa prima parte di Geremia 6,16, perché Israele non volle fare quella scelta, raccolse le conseguenze di un consiglio così importante che Dio aveva indirizzato loro. Questa sera il Signore ci dà grazia di tornare nei sentieri, dicevo, facendo una battuta con la sorella Lea Palma, sentieri molto antichi. La sorella ha 99 anni suonati. Fratello Rinaldo Remoli, mica lo so quanti ne hai te.
92 e mezzo.
92 e mezzo, sei un giovanotto, ma davvero impressionante. Questi fratelli sono di una tempra davvero, eh? Noi diamo loro il benvenuto. Sappiamo l'età del fratello e della sorella Lea e Rinaldo Remoli. La sorella Lea Palma è, spero di non sbagliarmi, visto il tempo che è passato e le notizie che ho in mente da un po' di tempo, ma se non ricordo male, figliuola del fratello Michele Palma. Il fratello Michele Palma è stato uno dei pionieri dell'opera pentecostale italiana già negli Stati Uniti, da Chicago, è uno dei fratelli che è alla radice del movimento pentecostale italiano, realizzato di prima mano direttamente quando il Signore iniziò agli inizi del secolo, 1901 esattamente, la notte tra il 31 dicembre 1900, 1 gennaio 1901, il Signore battezzò nello Spirito Santo un gruppo di studenti a Topeka in Kansas, e poi da lì il Signore ha incominciato ad espandere la sua testimonianza, e uno dei punti nevralgici della testimonianza pentecostale era proprio a Chicago. A Chicago, dove c'erano dei fratelli di colore, c'era un grande gruppo, un nutrito gruppo anche di italiani, un gruppo di emigrati italiani che avevano lasciato la loro patria per problemi di lavoro, come il papà della sorella Lea, originario della provincia di Foggia, se non sbaglio.
Torre Maggiore,
sapete, allora, gli inizi del secolo scorso, c'erano problemi proprio di sopravvivenza, letteralmente. Molti dei nostri progenitori sono andati negli Stati Uniti a cercare lavoro, e un buon numero di fratelli non hanno soltanto trovato lavoro, hanno trovato il Signore, la testimonianza dell'Evangelo. E come il papà della sorella Lea, così molti altri, mi viene in mente Giacomo Lobardi, Luigi Francescon, sono tornati per essere missionari in patria, per operare un grande lavoro di evangelizzazione in un paese assolutamente ostile. Voi immaginatevi all'inizio del 1900 i protestanti venivano messi in berlina, venivano letteralmente perseguitati. La sorella Lea è nata ed è cresciuta in questo contesto, e la sorella Lea ha lasciato un segno veramente incisivo anche nell'opera italiana. Io sono particolarmente legato all'opera delle scuole domenicali, la sorella ha fatto un enorme lavoro lì. Ma andiamo per ordine. Sorella Lea, vieni avanti, ci racconti della tua testimonianza, come il Signore ti ha salvato, e poi magari ti facciamo le domande noi, vogliamo sapere battesimi di Spirito Santo, i miracoli che il Signore ha compiuto. Amen. Con Giacomo, esatto, perché è un richiamo. Allora, aspetta che mettiamo a posto questo, sorella. Okay. Questo mi serve un appoggio qui.
Uno
puoi anche prendere in mano, se vuoi, al
No, no, non lo voglio le mani, io uso le mani.
Brava, sì. Sei pentecostale.
Sì, 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 sì. Fu salvato in Chicago, dove era anche mio padre salvato. No, no, Giacomo Lavanda, voglio parlare di fratello Beretta. Giuseppe Beretta, che era, infatti, non era sposato. Lui era fidanzato a una contessa qui in Italia, al nord. E quando il Signore l'ha salvato a Chicago, lui scrisse a lei e disse: io non vengo più in Italia per sposarti, dimentichi di me, che io do la mia vita per servire il Signore. E non si è mai sposato. Questo caro fratello era nella chiesa di Chicago, forse era 1885 o 95, prima del venuto dello Spirito Santo. E una domenica nella preghiera il Signore l'ha battezzato con lo Spirito Santo. E tutta la chiesa, quelli che c'erano, erano tutti sbigottiti, non sapevano cosa è successo a questo povero fratello. Due fratelli l'hanno preso sotto il braccio, portato fuori alla farmacia. E hanno chiesto al farmacista: cosa puoi dare a questo uomo? Non sappiamo cosa è successo. E il farmacista ha detto: io non lo posso dare niente, perché io neanche so cosa è successo. Va bene. La cosa è dimenticata. Dopo 10-15 anni è venuto lo Spirito Santo ai cari di Chicago. A loro hanno ricordato: questo è quello che è successo a questo caro fratello. Allora era il battesimo dello Spirito Santo. E lui è
Yes. Abbiamo un italiano battezzato nello Spirito Santo al comprima di Agnese Otsman.
Sì. Ah. Sì. Lui.
E questo lo dobbiamo registrare bene.
Fratello Giuseppe Beretta. Ecco, non si è mai sposato, ha fatto evangelista. E lui andò da Chicago, il Signore l'ha mandato allo stato di New York. Lui è andato a Syracuse, è andato a Rochester, è andato a diversi posti. E mi ricordo nella sua testimonianza, andò a un piccolo paese che si chiamava Holly, H-O-L-L-Y, New York. Holly. Era campagna, le persone facevano lavori di campagna. E lui andò lì a testimoniare del Signore. E questo uomo ci ha detto a lui: se tu prendi il posto dei miei cavalli che tiravano l'arato, tu fai il lavoro di cavallo, io ti ascolto. Lui ha detto: sì, mettimi. E l'ha tirato. E quella famiglia venne salvata. Ma lui l'ha fatto, e lui ha fatto tanto lavoro missionario, evangelista. E anche a Syracuse c'erano 8 persone salvate. Scrive a mio padre a Chicago, che è più di 1000 miglia lontano. Ha detto: fratello Palma, il Signore mi fa sentire che tu devi venire qui a prendere cura di una chiesa qui. E nel 1919, io e mio papà, con la famiglia, siamo andati lì. Ha trovato 8 persone e il Signore ha fatto crescere.
Alleluia.
Erano più di 600 poi.
Alleluia.
Ora, nata nella fede. A 9 anni ho dato il mio cuore a Gesù. Ma io vi dico che quando canto i cantici, un gran peccatore ha detto: ma Signore, io non ero una gran peccatore, ero una bambina a 9 anni. Io neanche sapevo cos'era il peccato. Ma con tutto ciò lo canto e ringrazio il Signore. A 13 anni poi ho accettato il battesimo dell'acqua. La mia mamma è eravamo 8 figli, io ero la prima. E la mia sorellina aveva 13 anni meno di me. E lei era bambina nella culla e io avevo 13 anni. E c'era il battesimo dell'acqua, noi vivevamo sopra. Ora, in quei giorni, non so se lo fanno qui, ma in quei giorni uno veniva battezzato e si cantava un coro. Mm-hmm. E io ero lì a contare, 17, 18, ero sopra. Ho detto, come vuole essere battezzata anche a me? Allora sono andata giù, ho visto una sorella. Ho detto, sorella, vieni, puoi guardare la mia sorellina sopra? Io voglio essere battezzata. Sono andata nella camera, ho dovuto mettere una cosa bagnata. Mm-hmm. Ero l'ultima, ero 19. Mm-hmm. Battezzati quel giorno. E più o meno tutti i giorni. Mio padre mi vede venire, era nell'acqua. E che fai? Ho detto, papà, voglio essere battezzato. E mi ha battezzato. A 15 anni... ero fuori di città, a Utica, New York, visitava una sorellina che era amica mia e sono andata per Pasqua e mentre si pregava, si doveva fare la Santa Cena, e si pregava in ginocchio allora, Il Signore mi battezza con lo Spirito Santo. Alleluia. Che non ho potuto prendere la Santa Cena, loro sono andate avanti. E ho preso la Santa Cena dopo. E così a 15 anni il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. Poi ho mio padre, a un mercoledì aveva il culto dei giovani e lui ha scelto forse 7 giovani, che eravamo tanti, per portare un messaggio. Nessuno di noi abbiamo mai predicato o dato un messaggio. Era tutto mio, il Signore mi ha dato, ora non mi ricordo che messaggio. Ma tanti hanno lasciato, eravamo rimasti, 3 maschi e io. Eravamo 4 rimasti. Io studiavo, non avevo altri libri, miei cari. Non c'era niente come oggi. Soltanto la Bibbia. E io ho detto a mio padre, 13 anni, ho detto, papà, quando sono grande, voglio essere una missionaria per il Signore. Amen. E lui ha detto, comincia nella tua chiesa. Papà, la figlia del pastore è guardata, con occhiali così. Ho paura. No, non avere paura. Cosa posso fare? Hanno detto, prendi una classe di scuola domenicale. Allora ho detto, dammi i ragazzi che possono scrivere, sono 5-6 anni che vanno a scuola. Allora è meglio, io non voglio quelli piccolini. Mm-hmm. E ho preso una classe così. Ed insegnato. Intanto, come ho detto, non c'era libri di scuola domenicale. Soltanto la Bibbia. Cosa insegna ai ragazzi? È venuto un pensiero. Sono andato in città, ho comprato un alfabeto A, B, C, D, lettere così grandi. E l'ho messo al muro, nella classe dove io insegnavo. Ho detto, ora, la prima lezione sarà un verso che comincia con A. A voglia. Le pagine della Bibbia, che io non sapevo la Bibbia, non sapevo niente. E ho trovato una bella, ora non mi ricordo ora, ma io lo ricordavo. Amo il Signore Dio, non mi ricordo. Va bene. E così sono andata per, siccome 26 lettere, 26 settimane. E ho fatto le prime lezioni alla scuola domenicale. Poi, non soltanto il verso, ma poi ho dovuto trovare una storia della Bibbia che andava con quel versetto. Puoi immaginare, da lunedì a domenica, spaginavo quei pagine della Bibbia per trovare una storia che andava col verso. E quello è stato studio biblico per me. Proprio lo studio biblico. E così ho imparato a servire il Signore, ad insegnare e a fare. La cosa nel mio cuore era di andare avanti con l'insegnamento dei bambini. Una zia mia mi ha scritto da Chicago, perché noi eravamo a Syracuse, New York, mille miglia lontano. Ha detto: sai, Lia, ci sarà un programma speciale per 6 mesi qui vicino Moody. Lì è Moody Institute in scuola biblica. Vicino lì c'è una chiesa che useranno questi due maestri, un uomo e una donna. E loro insegneranno la religione con la psicologia dei bambini. Ha detto: io credo che tu sarai contento a fare quello perché tu ce l'hai nel cuore. E sono andata. Ho vissuto con una famiglia cristiana che avevano bambini di 3 anni, e loro mi ha dato alloggio e tutto, e io guardavo la bambina. E sono andata alla scuola. Ho finito le scuole. Avevo un'altra zia che abitava St. Louis, Missouri. Il suo marito era pastore della chiesa. E dopo che ho finito le scuole sono andata lì e mio zio ha detto: puoi stare qui a lavorare, ti do un lavoro. Non che lui lo dava, ma l'organizzazione. Sono stata là qualche visita le case. E mi hanno fatto soprintendente di 42 scuole domenicali. Avevo un lavoro così bellissimo. Insegnavo ogni volta che... Allora c'erano i quaderni. E ogni volta che venivano i quaderni, dedicavo quel sabato per insegnare. Alle 9 avevo quelli dei piccini, i maestri. Poi alle 10 quelli più grandi. Intanto io ho studiato il libro e sceglievo quello che dovevo dire. E ci ho detto a loro, maestri, l'ho insegnato: non andare nella scuola domenicale davanti ai bambini con questo libretto. Porta la Bibbia. Tu studi il libro a casa. Fai i noti quelli che devi fare. Insegna così ai bambini. E così ho fatto diversi anni. Poi venne 1948. Il mio padre doveva venire qui in Italia, che dopo la guerra doveva fare un convegno di tutti gli anziani. Quella era la seconda volta. È venuto prima nel 1928.
Papà è venuto.
Sì, sì, hanno fatto il primo convegno qui a Roma. 1928.
Il secondo era in Sicilia.
1948.
In Sicilia?
No, a Roma.
Sempre qui a Roma.
A Roma. E io lì allora, 48, ho detto a lui: papà, tu pensi che io potessi andare a Roma con te e cominciare le classi della scuola domenicale? Non so l'italiano così bene, posso fare il mio meglio. Lui ha scritto al fratello Bracco e fratello Bracco ci ha detto: sì, portalo con te, e intanto io scrivo alle chiese. Che chiese, che pastore vuole fare la scuola? Mi scrive. E allora quando sono arrivata ho trovato un mucchio di lettere così. Sicilia. Ho cominciato a Roma. Ho fatto la scuola, ma durante il giorno insegnavo i maestri, quelli che il pastore ha scelto. Poi abbiamo cominciato le classi. Poi ho fatto anche quel culto di giovedì sera a Via dei Bruzzi. La prima sera 50 bambini e uno era mio nipote Paolo, che aveva 5 anni. Che bello.
Fratello Paolo Remo.
Quando lo penso. Poi sono andata in Sicilia. Intanto, come tu hai detto, mentre che era nella chiesa di Roma, ho incontrato questo fratello. Ho detto pace, fratello. No, per me non pensava niente. Io lo vedevo.
È già sempre bello adesso il fratello Rinaldo. Pensa allora che bel giovanotto che era.
E lui veniva sempre in chiesa con una sorella. La portava nell'automobile. Io pensavo che erano marito e moglie. La sorella Liliana. Ma lui la portava perché lei aveva mal di cuore. E lui ci dava un aiuto per venire in chiesa, ma io non sapevo niente. Quando poi sono partite per Sicilia, tutti e due, lei come lui, mi hanno detto: scriveci, sorella Palma, facci sapere come va le cose, siamo interessati nel lavoro dei bambini. E così ho fatto. Intanto, scrivendo, dopo 2 anni così, lui mi fa la proposta di matrimonio.
Per corrispondenza tutte queste cose, eh?
Non sono mai uscita con lui. Non sapevo niente.
Non si poteva.
Non si poteva neanche, è vero? Sai, io potevo camminare alla chiesa via dei Bruz con suo fratello, ma non potevo camminare con lui. Così
ma è vero
era.
Che si chiedeva al pastore.
Dovevi chiedere al pastore. Ma io non sapevo niente, ero dall'America. Va bene. Allora dopo lui mi scrive di nuovo e dice: il mio fratello Marino si deve sposare il 29 ottobre. Che questo 29 di ottobre facciamo 61 anni sposati. Ha detto: perché non vieni su per una settimana? Fai le carte necessarie, ci sposiamo insieme, perché non abbiamo tanti soldi. E così ho fatto. Sono venuta qui a Roma, ogni giorno all'anagrafa, lì, per fare le carte. E ci siamo sposati il 29 ottobre. Dopo 2 settimane siamo andati a vedere mio nonno a Chiavari, vicino a Genova, che lui faceva anni, 95 anni. Ho detto a lui: andiamo lì a vedere mio nonno. E siamo andati lì. E dopo 2 settimane lui mi ha lasciato ritornare in Sicilia. Lui è rimasto qui a lavorare. E non l'ho visto, l'ho sentito, ma per posta. Neanche c'era telefono. 6 mesi. Primo maggio di 50. Lui venne giù in Sicilia. Abbiamo avuto con l'anziano di Raffadale, abbiamo avuto quel giorno. I fave. Fave, no? Fave. Il Signore aveva parlato a lui: lasciare il suo lavoro, vai in Sicilia, aggiungi la tua moglie e io prendo cura di voi.
Amen.
E fino a stasera non sappiamo nient'altro.
Alleluia.
Ma che abbiamo lavorato per lui e con lui, e lui ci ha aiutato fino ora. E io sono così contenta che io ho dato la mia vita a lui. Non c'è niente che io voglio in questo mondo. Anche ora, benché non possiamo andare fuori tanto, ma io dico al Signore: mandali alla porta. O quando suona il telefono a casa, dico: Signore, guidami ora con la tua parola. Io non so chi è che mi chiama. E quando posso dare una parola per il Signore, lo faccio. E qua lo faccio, miei cari. Uscire tanto non vado in chiesa, ma altri posti non tanto, se no che qualche visita che il pastore ci dice a noi di andare a trovare, e noi lo facciamo. E così sono qui. Poi,
io so che avevi un bellissimo alloggio in Sicilia quando
dipende dove. non mi ricordo, è Termini Imerese? Prima che lui veniva giù, il pastore mi incontrò al treno, mi disse: sorella, ti porto dove tu devi abitare, con una sorella che è vedova, abita in una camera. Vabbè. Dopo il culto, era tempo di culto, verso le 7, ha detto: non si può mangiare ora perché dobbiamo essere nella chiesa. Io tutto il giorno in treno da Roma, non ho mangiato niente. Alla sera poi andiamo a casa con questa sorella. Tiretto dalla tavola c'era un pezzo di pane e una cipolla. Ha detto: sorella, voglio andare qui vicino, se posso chiedere un uovo per te, per mangiare. L'ha portato, ha detto: io faccio l'uovo per te, io mangio il pane e cipolla. Ho detto: no sorella, tu fai così, cucina la cipolla un po', mette l'uovo e lo mangeremo insieme. E così ha fatto, perché io dovevo avere l'uovo e no. Anyway, in un posto che doveva vivere con questa sorella, sono andata lì. Avevano il letto così alto, si deve fare le scale, poi il materasso così, ma era di Gran Turco.
Foglie
quando
di
andavi
Gran
dentro, uff, ti giuro. E lei mi ha detto: tu vai prima perché alla mattina mi alzo presto e non ti disturbo. Dormite tutta la notte. Alla mattina ho visto che lei non c'era. Questo braccio era fuori dal letto. Qualcuno mi faceva così. Ho guardato, era il ciuccio. Io ho dormito vicino a lui. Ha messo sulla testa alla mattina e faceva così. Quello ti ricordi?
Sì.
E anche me. Io lo ricordo, ma non, io ho cominciato a ridere perché ho detto a me stessa: oh, se potevo fare una fotografia, lo facevo. Io ce l'avevo uno piccolo così che i giovani mi avevano dato dalla mia chiesa, ma non credevano in fotografia e non l'ho potuto fare. Ma io ridevo: oh, sei i miei amici, i giovani della mia chiesa, potesse vedere questo. Ma non hanno potuto vedere, ce l'ho detto quando sono ritornata.
Sorella Lea, hai fatto il giro di diverse comunità,
sì,
in Sicilia per fondare...
Da Messina a Palermo.
Ok, e quindi tu facevi un lavoro itinerante,
sì,
nelle varie comunità, ti fermavi per un certo periodo in ogni,
sì,
chiesa.
Per un mese forse, che durante il giorno davo le lezioni alle sorelline che il pastore sceglieva per essere maestri. Poi alla domenica si cominciava la scuola domenicale con i bambini e li scegliamo, questa età.
Ti ricordi quante comunità avevi visitato allora?
No, avevo anche un libro, ma l'ho perso. Non mi ricordo niente. Due, tre cose che vi dico, altrimenti non mi ricordo niente. Quante ci sono? Mi ricordo Catania, Messina, Palermo, altre non ricordo.
Hai avuto possibilità dopo di continuare i contatti con papà negli Stati Uniti, con la chiesa di provenienza?
Sì. Dopo che in 51 siamo ritornati agli Stati Uniti e noi siamo arrivati l'ultimo di maggio e il 4 luglio c'era il convegno e mio padre ha detto venite che potete dare qualche rapporto d'Italia e siamo andati e lui ha dato il rapporto e come aveva bisogno d'Italia. Allora il convegno ci ha mandati tutti e due di visitare tutte le nostre chiese senza paga. Dove andiamo prendevano cura di noi.
Alleluia.
L'unica cosa che ci aiutavano erano spese di treno o autobus. E noi abbiamo fatto quello per un anno. Poi siamo venuti incinta e sono ritornata alla casa da mio padre.
E poi siete tornati ancora qua in Italia?
Oh, tante volte.
Ok.
Tante volte siamo ritornati.
Lavoro missionario nelle chiese, a parte la scuola domenicale?
Sì.
Marina di Carrara, La Spezia?
Sì. Dai, Marina di Carrara, okay. In 60 era.
Tu aggiungi qualcosa, fratello Remoli?
Sì, yeah, lui lo può dire anche. Vicino. In 60 siamo stati a Marina di Carrara. C'era un fratello di Rochester, New York, che era, aveva un... fabbrica,
era direttore di una fabbrica di vestiario.
Vestiario di uomo.
Questo fratello che era venuto da
Rochester.
Da Rochester era direttore di una fabbrica di vestiario. E il direttore lo conosceva dagli Stati Uniti e l'ha fatto venire per essere direttore nella sua fabbrica. E il fratello Gorietti qui, quando siamo arrivati, ci ha mandati a Fondi.
Provincia di Latina.
Provincia di Latina. Ha detto vedete quello che potete fare, ma lì troverete un po' di fastidio. Ma siamo stati per un anno circa e questo fratello ci telefonò e ha detto se lì non ci avete troppo da fare, io qui nella fabbrica sto parlando a diversi, ma dice non posso accutirli, non posso seguitarli. Potete venire su. Così è venuto il tempo che finite le scuole e abbiamo detto andiamo su a vedere. Siamo andati lì a Marina di Carrara. Ma dove vai? Non c'era nessuno, soltanto la moglie di questo fratello che era lì. Ci accolti nella loro casa. E un giorno abbiamo pregato tutta la mattinata. Secondo giorno abbiamo pregato tutta la mattinata, il terzo giorno abbiamo detto ma Gesù usciva da casa e così siamo usciti da casa e là per una viottola di terra, non era una via grande, una piccola viottola di campagna, c'era una signora che stava raccogliendo l'insalata per portarla poi a vendere al mercato lì di Marina di Carrara. L'abbiamo salutata. Ma non abbiamo detto chi eravamo, soltanto abbiamo parlato. E quando l'abbiamo salutata ha detto venite di nuovo perché mi piace parlare con voi.
Vieni qui su perché io ho finito.
Mettiti seduta qua, sorella Lea, vieni qua che così dopo se ti interrompo. Vai, tieniti il microfono.
Sì, qui?
Sì, lo vai, vai là davanti, fratello Remoli.
Lascia i guai a me. Così abbiamo detto ma Gesù usciva da casa e così abbiamo incontrato quella signora buongiorno come state parlando. Ma poi salutarla ha detto venite di nuovo che mi piace parlare con voi. Io ho detto alla sorella Remoli, questo è il principio di una grande raccolta qui a Marina di Carrara.
Alleluia.
Dopo, non siamo andati subito perché non volevamo farla sentire che volevamo comprarla, come dicono qui, no? E dopo qualche 15 giorni siamo ripassati e stava lì lo stesso a cogliere l'insalata. L'abbiamo salutata. Venite giù, io voglio offrirvi un caffè. E quella aspettavamo noi, non il caffè, ma per parlargli del Signore. E si è aperta con noi.
Alleluia.
Aveva due figliole sposate, aveva una grande casa, una bella casa, ma divisa in tre. Per lei, per la figlia, per l'altra figlia. Però i mariti dormivano con la rivoltella sotto la testa. Non è la prima che abbiamo incontrato. E ci ha confessato, no? Ha detto, ma venite, io voglio che parlate alle mie figlie, ai miei generi. E ho detto alla sorella Remli, questo è il principio di un risveglio qui a Marina di Carrara. Beh, siamo stati lì 13 mesi. 13 mesi abbiamo battezzato 24 persone.
Alleluia.
Poi avevamo lasciato la chiesa in Connecticut, in America, al mio suocero. Ma poi lui ebbe una paralisi e non poteva più attendere alla chiesa. Il comitato mi scrisse, ha detto, Pastore Remoli, o devi ritornare o devi dare le dimissioni, perché noi abbiamo bisogno di un pastore. Io ho detto a lei, vai tu, io rimango qui, perché quelli voleva fare del tutto per noi, fratello Botturi. Uno ha detto, ma io ti faccio la casa sopra la mia casa, perché lì anche così, le case sopra, no, un piano. Un altro ha detto, io ho il pezzo di terreno là vicino al mare, io ti do il lotto per fabbricare la casa. Ho detto, ma non è questo il problema, non è questo il problema, è questo, ecco la lettera. Va bene, così. Avevamo anche andati a vedere per un appartamentino dove potevamo alloggiare e c'era un signore che si chiamava Cavaliere Paglini, ricordo. Siamo andati lì, non abbiamo detto chi eravamo, ma abbiamo detto, sappiamo che avete un appartamentino da fittare, da renditare, noi siamo interessati. Ma quello, ogni parola che diceva era una bestemmia. Il Dio, la Madonna, Gesù Cristo, a me mi bolliva il sangue. Un momento io ho detto, Cavalier Paglini, io non prendo il suo appartamento neanche se me lo regala. E perché, ha detto? Io ho detto, perché lei sta bestemmiando il nome di mio padre. E chi è lei? Io te sono un servitore di Dio. Sono qui per rappresentare Gesù e a parlare agli altri di Gesù. Mi perdoni, ha detto, la bestemmia nella bocca dell'ignorante. In me stesso ho detto, grazie a Dio che ti riconosci chi sei. Così poi non lo potemmo prendere più perché, come ho detto, la voleva il pastore. Lei non voleva andare sola. E ho detto, andiamo allora. Abbiamo lasciato la caparra lì a quel cavaliere e sono ritornato con il telegramma, la lettera, ho detto, Cavaliere Paglini, ecco le cose. Ho detto, è vero che noi abbiamo fermato il tuo appartamentino per un mese che lo doveva pulire. Io ho detto, io avevo 200.000 lire, mi sembra, non ricordo l'esatto. Io ho detto, ecco le altre 200.000 lire, noi paghiamo il mese. Aspetta, ha detto, aspetta. Cavalier Paglini non ha mai preso un soldo ingiusto. È andato nella camera, ha preso le 200.000 lire che gli avevo dato e me l'ha data a me. E ha detto, e a New York si compra una bottiglia di champagne e la beve a nome mio. E mi scriva. perché nessuno mi ha fatto mai un'osservazione come lei, giusta. Così dice la scrittura. Riprendi il lembio nella sua impietà che ti diventerà un amico.
Amen.
Sì. Amen. E ci siamo scritti per diverso tempo, ma poi, sai, lui impegnato, c'aveva l'ufficio qui a Roma, al ministero, e noi eravamo impegnati nel lavoro del Signore, ci siamo perduti. Ma dopo 14 anni, sì, lei ricorda, la Chiesa, il comitato della Chiesa di Marina di Carrara ci scrissero là in America: vogliamo che voi venite qui, noi pagheremo le spese di viaggio, le spese di alloggio dell'hotel qui. Ha detto: vogliamo che venite a raccontare come avete cominciato questa Chiesa. E così siamo venuti e siamo andati. C'erano più di 400 persone.
Alleluia.
C'erano uffici per la scuola domenicale, uffici per i giovani, uffici per il pastore, tutti con il computer. Io ho detto: ma noi abbiamo bisogno che questi vengano in America a insegnare a noi, perché nella nostra chiesa non avevamo niente. E fino ad ora, se loro sapessero che noi siamo qui, verrebbero giù a prenderci. Ma ringraziamo il Dio che quello che Lui incominciò lo porta avanti, sì? Così. Non venite scoraggiati, non venite meno. La mia moglie ha detto che dormite insieme all'asino. Beh, grazie a Dio. C'era un giorno in una chiesa in America, ora questo tra parentesi, che c'era una signora, era andata a un gambeggio cristiano nostro. E lì il Signore l'aveva salvata, l'aveva battezzata con lo Spirito Santo.
Gloria a Dio.
Ritornò nella sua chiesa la domenica mattina e come il pastore predicava quella: Amen! Gloria a Gesù! Amen! E non erano pentecostali, no? Il pastore ha chiamato due usher là in fondo, ha detto: portate via quella donna. Due usher. Ha detto: perché mi dà fastidio. E così sono andati lì.
A noi ci danno fastidio quando non li sentiamo gli amici.
Ah, no. E l'ha presa una di qua, una di là, e la portava fuori. Ma quando è arrivata alla porta, si è rigirata, ha detto: io ringrazio Dio questa mattina, perché quando Gesù è entrato in Gerusalemme aveva un asinello, io ce n'ho due stamattina. Una di qua. Sì, ha detto: io ho due asinelli, uno di qua e uno di là. Gloria a Dio! Così non dobbiamo vergognarci di parlare di Gesù, non dobbiamo venire meno, non dobbiamo scoraggiarci. Alleluia. Dobbiamo continuare il buon lavoro che il Signore ha messo davanti a noi.
Fratello Remoli, scusami, sì. Non voglio interrompere, se vuoi arrivare in fondo ti volevo chiedere: avete qualche testimonianza di guarigioni, qualche intervento fatto, sì, che il Signore ha guarito,
sì,
qualche momento di risveglio, di battesimo nello Spirito Santo che vi ricordate?
Sì. Beh, l'esperienza che abbiamo avuto con il nostro figlio proprio, perché sentire le esperienze che altri hanno avuto è una cosa, ma sentire l'esperienza che la persona ha passato proprio, ha sentito proprio. Il nostro figlio andava a scuola. Ritornando da scuola, è passato in mezzo a un giardino là, vicino a una casa, e c'era questo coso dove si spande i panni, lenzuoli intorno, no? Ma questi correvano, non hanno visto niente. in mezzo a quelle lenzuoli, ma là ha trovato il palo che teneva.
Ah.
E ha battuto qui e ha rotto il fegato e un reno. È venuto a casa e che hai fatto? E ci ha raccontato la storia. La mia moglie lavorava con un dottore come segretaria e abbiamo telefonato, ha detto portatemelo qui, voglio visitarlo. L'abbiamo portato, ha detto riportatelo a casa, dategli un bicchiere di ginger ale. Ha detto se lo ritiene è ok, se non lo ritiene ha bisogno di
ginger ale, era una specie di gazzosa.
Sì, sì. E così abbiamo fatto, abbiamo portato a casa, ma dopo 5-10 minuti, vomitando, ha detto portatelo subito all'ospedale. Abbiamo portato all'ospedale. E lui ha chiamato un altro professore e ha detto io non trovo qui cosa fare con questo giovane, questo ragazzo. Io vi consiglio che io lo debbo operare per vedere cosa c'è dentro, perché sappiamo che c'è qualche cosa ma non sappiamo cosa è.
Perché c'era troppo sangue,
era uscito troppo sangue.
Lei con i raggi, quindi non si vedeva nulla,
non si vedeva nulla. E il professore ha detto se io lo opero c'è il 5% che può vivere. Se io non lo opero, questo fra poche ore muore. E il suo dottore ha detto, mister Emory, ha detto, io fosse mio figlio lo farei operare. Abbiamo detto, dottori, nelle vostre mani e nelle mani del Signore. Va bene. Ha operato e ha visto quello che ha trovato. Il fegato non si può cucire. Ha dovuto mettere una spugna in mezzo dove era rotto. E il reno l'ha cucito, ma non si poteva fare niente. E non poteva fare un'iniezione per sciogliere il sangue che era fermato sopra l'intestino che viene dallo stomaco e va giù. E non passava niente, si era gonfiato così. E così ha detto, signor Emory, io ho studiato una settimana per questo vostro figlio, il professore. Ha detto, c'è soltanto un'altra via, lo dobbiamo ricoperare. E togliere l'intestino che da qui passa qui e dirigerlo in un'altra posizione, in un altro posto nello stomaco. Ma ha detto un po' difficile. E ha preso la mia moglie e ha detto, ma lei non sente niente?
Io non l'ho detto niente. Quando l'ho guardato. Non c'è la moglie, non sente niente. Ho detto, dottore, non è che non sento niente, ma Dio mi ha dato questo figlio e se lui lo vuole di nuovo, lui lo prende, io ce lo do.
Lui che detto, puoi fare?
Io non ho mai visto una mamma così.
Così avevamo la nurse, l'infermiera, 24 ore al giorno. 8, 16, 24, 3 infermieri. Ha detto qualsiasi ora, qualsiasi movimento fa, mi chiamate che io lo opero subito. E noi siamo andati là all'ospedale, la mattina ci aveva dato la chiave per entrare e per la strada da casa per andare all'ospedale dicevamo chissà se lo troviamo morto, chissà come lo troviamo. Se il Signore lo chiama a casa... Ha detto vendiamo la casa qui, vendiamo quello che abbiamo, lasciamo la chiesa e ritorniamo in Italia per il lavoro del Signore. quello che era importante per noi era il lavoro del Signore.
Alleluia.
Siamo andati là e lo stomaco era andato giù. Davvero, sorella.
Alleluia.
Ho detto all'infermiera che dormiva, lei non mi importa niente, quella basta che piglia i soldi. Ho detto, ma l'ha rioperato? No, no, perché? E io ho detto, guarda, lo stomaco è andato giù. Quello ha chiamato subito il professore, ha detto, sarò lì in 5 minuti. E lì 10 minuti, 15 minuti è venuto il professore. E ha detto a noi, mister, mister Emoli, ha fatto così. C'è una speranza.
Alleluia.
C'è una speranza. Si vede che il cibo è passato. Allora si vede che si sta aprendo. Noi non gli possiamo fare un'iniezione per sciogliere quel sangue che sta lì sopra, perché verrebbe un'emorragia. Così per 2 o 3 giorni ho dovuto dargli questo pochettino così, quest'altro un pochettino di latte così, 2 o 3 giorni. E poi ha fatto un'iniezione, si è sciolto tutto.
Alleluia.
Il Signore l'ha liberato.
Alleluia.
Ma un punto indietro, la sera prima, quando il dottore ha detto lo devo rioperare, il mio suocero, il suo padre, era a predicare a New York e l'abbiamo chiamato. Ho detto, papà, il nostro figlio si trova in queste condizioni, vieni qua, ci aiuti a pregare. E lui ha portato, era un'ora da New York e Bridgeport, e lui ha portato altri 2 pastori con lui e siamo andati diretti all'ospedale. Io ho portato la bottiglia di olio e lì parlavano, i dottori erano lì intorno, l'infermiere. Ho detto, papà, qui c'è solo una soluzione, ungiamolo con olio.
Alleluia.
E lo raccomandiamo alla grazia di Dio.
Amen.
Così abbiamo fatto inginocchiati lì nella camera dell'ospedale.
Alleluia.
Sapete quando c'è la prova? La vergogna va via.
Amen.
La paura va via.
È vero.
E il Signore rispose alla nostra preghiera.
Soltanto così.
I dottori che erano intorno di noi hanno detto solo così lo possiamo salvare, solo il Dio lo può salvare, e solo il Dio lo può salvare, cari. Tante volte quando passiamo nelle prove dure della vita, solo il Dio è potente di salvare. Raccontai questa testimonianza in una chiesa che ci aveva chiamati per predicare. Alla fine del culto è venuto a me un signore con la sua moglie, ha detto, pastore, quello che lei ha raccontato è un'esperienza personale che lei ha fatto con Dio. Quello che ha predicato, ha detto, l'ha letto in quel libro. Io ho detto, è vero, questa è un'esperienza personale che abbiamo. Ma poi ci sono state tante altre cose, siamo trovati anche così. Beh, questo lasciamolo a parte, perché il Signore ci ha chiamato ad essere evangelisti. Evangelisti deve portare la buona novella.
Alleluia.
Lasciamo le cattive novelle al mondo, a quelli che hanno il dono delle cattive novelle. Noi abbiamo ricevuto Gesù, l'Evangelo.
Alleluia.
Siamo propagatori dell'Evangelo, della buona novella. Fratello ha detto, abbiamo avuto tante esperienze, è vero fratello Bottori, ma in mezzo a tante esperienze ci sono state tante prove e tante sofferenze. e tante lacrime, ma il Dio è stato fedele.
Alleluia.
Ed è fedele. Non abbiamo mai lamentato che ci mancava un soldo. Nessuno ha mai saputo se io avevo 10 dollari in tasca o avevo 100.000 dollari, che non so manco come si scrive. Ma il Dio è stato fedele fino a questo giorno.
Amen.
E colui che ci ha sorretti, ci ha provveduti fino a questo giorno, è colui che ci porta in fino alla fine.
Alleluia.
Così possa lo Spirito Santo incoraggiare ciascuno di voi. Chissà, io non auguro a nessuno, ma forse domani voi vi trovate in qualche prova. Forse i dottori vi dicono non c'è niente da fare, perché io ho 3 nipoti dottori, uno qui, 2 in America. E ha detto, zio, noi crediamo perché tu ce lo dici. Uno sta a Ostia. E lo sa. Ha detto, ma però noi la scienza medica crediamo ai coltelli. E ho detto, io credo perché tu me lo dici, ma la scienza medica non crede ai miracoli. Però noi cristiani crediamo all'Iddio dei miracoli.
Amen. Amen.
Che è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Amen. Alleluia.
Dio vi benedica, cari.